Il diritto dell'esecuzione penale è una disciplina che abbraccia istituti di diritto sostanziale, penale e penitenziario e anche istituti di diritto processuale. Questo aspetto multidisciplinare l'avevamo già sottolineato in occasione della prima lezione. La ramificazione processualistica del diritto dell'esecuzione si chiama procedura penale dell'esecuzione. L'oggetto di questa branca è costituito dalla disciplina del giudicato penale, modalità di formazione, contenuti ed effetti, e dalla disciplina delle attività processuali e segnatamente giurisdizionali finalizzate o collegate all'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza. Quali sono le principali fonti normative della procedura penale dell'esecuzione? Naturalmente saranno innanzitutto le norme costituzionali in materia di esercizio delle funzioni giurisdizionali e di tutela giurisdizionale di diritti, poi le norme del libro decimo del codice di procedura penale, intitolato Esecuzione, che voi dovreste avere già presente e studiato, e anche le norme processuali della legge di ordinamento penitenziario, la numero 354 del 1975, successivamente e più volte integrata e modificata. Inoltre, bisogna anche considerare il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà personale, approvato con il DPR 30 giugno 2000, numero 230. Iniziamo quindi a parlare della disciplina del giudicato penale e muoviamo da alcune premesse definitorie. Che cos'è il titolo esecutivo penale? Con il concetto di titolo esecutivo, a cui si riferisce l'attuale codice di procedura penale all'articolo 670, si designa che cosa? Il comando contenuto nel dispositivo di un provvedimento suscettibile di essere eseguito. Titolo esecutivo penale, quindi, è il comando espresso nel dispositivo di un provvedimento eseguibile applicativo di sanzioni penali. Questa è la definizione. Materialmente, che cos'è il titolo esecutivo? Il titolo esecutivo è l'estratto, è costituito dall'estratto del provvedimento esecutivo, estratto che viene formato a norma degli articoli 27 del regolamento di esecuzione del codice di rito, dalla cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento, estratto che deve contenere l'attestazione di intervenuta irrevocabilità. Più nel dettaglio, l'articolo 27 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale stabilisce che la cancelleria annota sull'originale della sentenza o del decreto penale di condanna l'irrevocabilità del provvedimento, dandone subito comunicazione alla segreteria del pubblico ministero. L'articolo 28 successivo dispone che la cancelleria, quando un provvedimento diventa esecutivo per non essere stata proposta impugnazione o d'opposizione, ne trasmette l'estratto senza ritardo e comunque entro 5 giorni al pubblico ministero, il quale, come ben sappiamo, deve curare l'esecuzione del provvedimento, azione esecutiva. Allo stesso modo, provvede la cancelleria della Corte di Cassazione quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte. Pensate ad una decisione di inammissibilità. Ma quali sono i provvedimenti che costituiscono titolo esecutivo penale? Innanzitutto figurano in questa categoria le sentenze e i decreti penali di condanna. deduciamo dal combinato disposto degli articoli 648,1 e 650,1 del codice di procedura penale che si può procedere all'esecuzione delle sentenze e dei decreti penali di condanna solo quando questi provvedimenti hanno acquisito i connotati della irrevocabilità, intesa come ordinaria inoppugnabilità. Infatti, l'articolo 648,1 ci dice: sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Mentre l'articolo 650,1 ci dice: salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili. Il testo di queste disposizioni fa sorgere qualche dubbio, perché il connotato della irrevocabilità viene espressamente attribuito dal legislatore alle sole sentenze pronunciate in giudizio. Ecco, ci si domanda così se le disposizioni contenute negli articoli 648 e 650 di cui parliamo si applichino anche alle sentenze che definiscono un procedimento speciale, come ad esempio patteggiamento o giudizio abbreviato, in sede di udienza preliminare, nonché alle sentenze di patteggiamento che sono emanate, che possono essere emanate anche nel corso delle indagini preliminari. Ora, benché contrastata dalla lettera della legge, perché il codice vorrebbe riservare l'espressione giudizio al dibattimento, la soluzione positiva, cioè se queste disposizioni che abbiamo appena menzionato valgano anche nei confronti di questo tipo di provvedimenti, quindi conclusivi di questi riti alternativi al dibattimento, questa soluzione positiva va desunta dalla stessa ratio degli articoli 648 e 650, perché sarebbe insensato emanare una sentenza di patteggiamento, quindi che applica, che è destinata ad applicare una pena detentiva, e poi ritenere che questo provvedimento non sia mai eseguibile. Inoltre si consideri che anche in altre circostanze il legislatore processuale, quindi del codice di rito, utilizza l'espressione giudizio anche alludendo al rito ordinario e oltre che al rito ordinario anche ai riti alternativi. Quindi, in conclusione, dobbiamo ritenere che siano suscettibili di essere eseguite, quindi costituiscano titolo esecutivo, anche le sentenze emesse in sede di giudizio abbreviato o in sede di patteggiamento. Come abbiamo visto, l'articolo 650 non include tra le sentenze che sono destinate a diventare irrevocabili la sentenza di non luogo a procedere. Perché? Perché noi sappiamo che la sentenza di non luogo a procedere è sempre revocabile a norma, in presenza ovviamente di determinati presupposti, a norma dell'articolo 434 del codice di procedura penale. E quindi si è temuto che fosse contraddittorio definire irrevocabili sentenze che sono sempre suscettibili di revoca. Ecco quindi la disposizione ad hoc dell'articolo 650,2, che ci dice che le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva, quindi possono essere eseguite quando non sono più soggette ad impugnazione, quindi non possono diventare irrevocabili e saranno eseguibili quando non sono più impugnabili. Ci si chiede se anche le sentenze di proscioglimento possono essere ricomprese nella classe di provvedimenti che costituiscono titolo esecutivo. Innanzitutto, la sentenza di proscioglimento, dobbiamo ricordare, che può contenere comandi di tipo sanzionatorio, come nel caso in cui applichi una misura di sicurezza. In questo caso, questi comandi di tipo sanzionatorio sicuramente devono essere eseguiti e quindi costituiscono autonomo titolo esecutivo penale. Non solo, la sentenza di proscioglimento può venire in gioco in sede di esecuzione e quindi oggetto di una specifica disposizione normativa valevole in sede di esecuzione. Pensate al caso del conflitto pratico di giudicati, articolo 669 del codice di procedura penale, che riguarda l'ipotesi di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona. Ebbene, il comma ottavo disciplina questa ipotesi con specifico riguardo alla sentenza di proscioglimento. E quindi, sotto questo profilo, la sentenza assolutoria rappresenta senz'altro un titolo esecutivo, quantomeno sotto il profilo di imporsi rispetto all'altro titolo esecutivo rappresentato dal comando contenuto nella sentenza di condanna. Perché, come vedremo, la regola che si impone nel momento in cui abbiamo una sentenza di proscioglimento e una sentenza di condanna pronunciata nei confronti, per il medesimo fatto nei confronti della medesima persona, ebbene il codice di diritto stabilisce, in ossequio al principio del favor rei, che si debba dare esecuzione alla sentenza di proscioglimento, cioè debba prevalere la sentenza di proscioglimento. Le sentenze e i decreti penali non esauriscono però il novero dei provvedimenti che costituiscono titolo esecutivo penale. Nella classe possono infatti includersi tutti gli altri provvedimenti che sono direttamente applicativi di sanzioni penali. Pensate alle ordinanze provvisoriamente applicative di misure di sicurezza, ex articolo 314 del codice di procedura penale, che appunto prevede la possibilità di applicare in via provvisoria misure di sicurezza, quindi quando siamo ancora nell'ambito del processo penale, a processo penale ancora aperto. Si deve inoltre pensare a tutti i provvedimenti che sono adottati in sede esecutiva, che incidono in senso estintivo, sostitutivo o modificativo dei contenuti originari del titolo esecutivo. Abbiamo già menzionato e parlato. Pensate ai provvedimenti modificativi della pena che sono adottati in sede esecutiva dal pubblico ministero o dal giudice dell'esecuzione. A titolo d'esempio, ricordiamo il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'articolo 671 del codice di rito, riconosce la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati giudicati con più sentenze irrevocabili di condanna e quindi determini la pena in una misura nuova, applicativa appunto del reato continuato, del regime previsto per il reato continuato. Oppure ancora pensate al provvedimento del pubblico ministero che appunto incide sul contenuto del comando e che consiste nel cumulo delle pene a norma dell'articolo 663 del codice di procedura penale. Pensate ancora ai provvedimenti della magistratura di sorveglianza a seguito dei quali deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato. Anche questi sono suscettibili di essere eseguiti. E ancora sono suscettibili di esecuzione i provvedimenti della magistratura di sorveglianza con i quali vengono concesse le misure alternative a soggetti in stato di libertà. Bisogna però notare che questo genere di provvedimenti, diversi dalle sentenze e dai decreti, acquistano forza esecutiva in virtù della loro sola emanazione. Infatti, la regola contenuta nell'articolo 650 del codice di rito, secondo cui la forza esecutiva consegue al raggiungimento della irrevocabilità, si applica esclusivamente alle sentenze e ai decreti. Quindi possiamo concludere che, benché prevalentemente riferita all'esecuzione delle sentenze e dei decreti penali di condanna, le regole che sono contenute nel libro decimo del codice di rito si applicano a tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale suscettibili di essere eseguiti.